Possiamo cominciare con una domanda da parte di un fratello, e credo sarà utile per altri, perché si tratta di come gestire i problemi con i vicini quando ci sono malintesi, liti. È una cosa che spesso riceviamo, messaggi dai fratelli che chiedono: cosa faccio? Il mio vicino di casa mi dà problemi. Anche ieri un fratello ha scritto, ha detto che da quando c'è la quarantena e stanno tutti chiusi, nel palazzo dove lui vive è molto perseguitato ed è molto peggio negli ultimi mesi, perché sono tutti a casa e creano problemi uno all'altro. E quindi voglio leggerti questo messaggio da parte di Samuele, una situazione particolare, e se possiamo chiedere al Signore delle soluzioni, come trattare i vicini quando ci sono problemi grossi di comprensione. E leggo questo messaggio.
Benedica Samuele. Andiamo nel nome di Gesù Cristo.
Ciao fratello Giuseppe.
Andiamo a Samuele.
Ciao fratello Giuseppe e tutta la comunità della Chiesa dello Spirito. Chiedo Grazie. Umilmente una richiesta di preghiera per una situazione che mi sta facendo impazzire. Da un anno o poco più è venuta a vivere sopra casa mia una famiglia di criminali. Il problema è che fanno rumore tutta la notte e il giorno, bestemmie, atteggiamenti incivili, eccetera. Confesso che un paio di volte ci ho litigato anche duramente. Il risultato è che si sono ancora più incarogniti e mi hanno minacciato di morte. La cosa non mi spaventa. Anche se avessi un esercito alla porta non temerei male alcuno, perché il Signore è con me. La cosa che mi preoccupa sono le mie reazioni a questa incapacità di essere persone civili di questi individui. Nel senso che Gesù insegna di pregare per i nemici e porgere l'altra guancia, ma a volte vorrei fare cose brutte e purtroppo provo odio per loro. Mi sforzo a fare la volontà di Dio, ma solo sentire le loro voci mi scatena questo orribile sentimento. Io ho pregato, digiunato, ma vi chiedo se è possibile un consiglio biblico in merito. Grazie e che Dio ci benedica.
Gloria a Dio. Grazie Samuele. Bene. Bene, grazie Signore. Gesù, liberalo questi problemi, Signore. Bene, allora innanzitutto, caro fratello, l'amore non fallisce mai. Un cristiano non litiga coi vicini come io ho fatto, anch'io ho fatto questo sbaglio come te. Poi sono dovuto tornare a chiedere scusa. Quindi ho imparato che coi vicini è inutile litigare. Perché la Bibbia dice ama il tuo vicino, il tuo prossimo, va bene, quindi guarda, è tempo sprecato arrabbiarsi, specialmente se c'hai dei criminali lì intorno, ti conviene fare buon viso e cattivo gioco, va bene.
Ma come fai? Perché
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, radunerai i carboni accesi sul suo capo, a me la vendetta, dice il Signore, e Romani capitolo 12.
Eh sì, però come fai? Perché vedi, Samuele conosce queste scritture, ha detto Gesù insegna di pregare per i nemici, porgere l'altra guancia, però non riesce quando vede questi vicini, quando sente le loro bestemmie, non è naturale questo amore, questa iniziativa di amarli, non è facile pregare per loro, non senti queste cose dentro.
Ma fino adesso lui non ha cambiato atteggiamento contro di loro.
In che senso?
E diciamo è ancora arrabbiato con loro, non ha paura di morire, tutte queste cose qui. Quindi non puoi dire conosce queste scritture, non puoi dire è cristiano e conosce queste cose, non puoi dire così, perché noi siamo su due livelli, livello mentale e livello del cuore e dello spirito.
Vero.
Quindi adesso lui, Samuele, si è fermato a livello superficiale mentale, per questo che li odia, per questo che è arrabbiato con loro, per questo che ha fatto lo sbaglio che ho fatto io a volte di arrabbiarsi con persone che magari non sono neanche nate di nuovo, così di perdere tempo, dagli amore e confida in Dio. Vicino c'è la musica troppo alta e non la vuole abbassare, si è andato con le focacce, si è andato con la lasagna, si è andato con le bottiglie di vino, hai chiesto scusa, io spero di essere un po' vicino per te, qui c'è una bottiglia, qui c'è una lasagna, qui c'è... Il regalo a volte tocca il cuore, senza però far finta, dargli con tutto il cuore, quella a volte fa miracoli già. E poi la cosa più potente è se riesce ad evangelizzare. Quindi c'è a livello profondo, dobbiamo entrare Dobbiamo andare più sotto nel livello dello spirito e allora sì che conosciamo le scritture, mica perché le leggiamo le scritture, le memorizziamo e abbiamo capito niente. Se noi conosciamo Gesù, ma Gesù conosce noi, ci sì, possiamo essere cristiani e salvi, ma se non andiamo a livello profondo, questi qua sono dei criminali, stai attento che ti stai giocando la vita, non ho paura di morire, ma la tua... Tu non hai diritto di perdere la tua vita che non appartiene a te, sei stato comprato con un prezzo, appartiene a Cristo e nessuno di noi ha diritto di mettere a repentaglio la nostra vita che appartiene a Gesù. Va bene?
Sì, sì.
Comunque guarda, devo dire che mi è capitato a me lo stesso una volta in Italia. Scoperto che affittavamo una casa e ho scoperto che c'era un gruppo di mafiosi che avevano affittato l'appartamento a fianco. Era una casa pian terreno, va bene, e la casa a fianco erano dei mafiosi, criminali, mafiosi. Si comportavano bene questi qui, non disturbavano nessuno, tutto vicini. Cioè più sono criminali, più si comportano bene. Un giorno vado a comprare il giornale, che io ho sempre seguito i giornali per sapere la finestra sul mondo, e vedo la fotografia del vicino. E dice, questo criminale, eccetera, così, così, è un criminale, eccetera, eccetera. E mi prende un colpo, caspita, alla faccia del vicino gentile. Ho capito che era una combricola, capito? E allora, lo stesso giorno ho comprato il giornale in tasca avevo, arrivo a casa, parcheggio la macchina, vado a casa. Combinazione, sul cancello c'è proprio questo qui della foto, aspetta, era lì. E vedevo che era teso, perché aveva visto il giornale. Era teso, il giornale locale. Il giornale l'avevo imboscato nella mia giacca e mi guardava teso, buongiorno, come va? E allora il Signore mi ha dato la sua saggezza, grazie a Dio, ogni tanto riesco a averla, il mio più bel sorriso, il mio più rilassato, mia faccia rilassata, sorriso come al solito, come prima e più di prima, gli chiedo come vanno le cose, mi informo sulle cose, lui si rilassa. Cioè lui sapevo cosa pensava, diceva, questo qui non sa niente.
Ah.
Capito? Allora, come va? Come no? Va bene, qua là, da, bene, bene, e vado a casa. Avverto tutti, la comunità, dico, ragazzi, preghiamo. E c'è una sorella che dice, non è che ci ammazzano tutti, che li conosciamo adesso di persona. No, confidiamo in Dio, ragazzi. Insomma, passano 15 giorni così, tesa la situazione, e spariscono tutti. Perché era successo qualcosa che la polizia li cercava. Insomma, scappano tutti, abbandonano la casa precipitosamente. La porta la lasciano addirittura aperta. Passa un giorno o due, ho detto, chissà che è successo. Andiamo a dare un'occhiata alla casa aperta, abbandonata. Vuota, si vede una confusione, scappati di corsa. Vado nel bagno e sai il bagno, nel bagno c'è il bagno che riempi di acqua, no?
Sì.
La vasca.
Sì, sì,
la vasca. Ecco, e lì vado nel bagno e ci prendi un colpo. Nel bagno, sotto il bagno c'è un buco.
Oh.
Sulla parete verticale del bagno che è alta mezzo metro, 70 centimetri, c'è un buco.
Mm-hmm.
Con le piastrelle sparse intorno. E guardiamo dentro, vuoto, però lì evidentemente tenevano le armi.
Oh.
Capisci? Le tenevano dentro il bagno e gli rimettevano le piastrelle col cemento. La polizia va a cercare le cose così, non è che va a sfondare il bagno per controllare. Capito? Quindi
sì,
è un posto per mettere i mitragliatori, mitra, quello, fucili, quello che hai. Però dopo una settimana uno di loro ritorna, fretta e furia torna di corsa, non so cosa ha fatto lì, che non siamo più entrati in quella casa, e basta, spariscono, di corsa prende, torna in macchina e va, si sarà dimenticato qualche dettaglio, che so. E questo è successo a noi, allora cosa abbiamo fatto? Non abbiamo litigato con questa gente. Capito? Nessuno interessava un colpo a bruciapelo. Capito? E quando è venuto dopo questo qui, va bene? E noi gentilissimi, ma come vai? In vacanze? Sei occupato per lavoro. Chissà quando è andato a svaligiare. Va bene, questa è la mia testimonianza. Ci siamo comportati nel modo più amorevole possibile, alla fine Dio li ha traslocati. Dio li ha smossi. Ci sono volute 2 settimane perché si smuovessero. Il Signore risponde alle preghiere.
Amen.
Quindi in questi casi, va bene, come dice Secondo Corinzi 10, c'è una scrittura a riguardo. Io consiglio che la cosa migliore, in situazioni così, di non provocare, di non provocarli, o potreste ottenere una reazione non desiderata. Non provocare nessuno, e tantomeno i criminali. Quindi ce l'hai, Secondo Corinzi 10, verso 3, e poi anche Romani 12, la bella scrittura.
Secondo Corinzi 10, 3. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne.
Quindi secondo me tu stai sbagliando, fratello, a fare questi discorsi, non mi interessa di morire, ma tu non hai famiglia, figli, fratelli, sorelle, come ti interessano? Interesserai tu a quelli che ti amano, se non interessa a te. Secondo me è un discorso sbagliato, non ti interessa di morire. Tu stai combattendo nella carne, offendendo le persone, provocandole. Sì, per te è una cosa giusta, per loro è un'offesa, per te è il tuo diritto, per loro è una provocazione. Quindi se questi non cambiano vita, se non traslocano, prega per loro che lo facciano, però se non traslocano loro, cosa fai? Trasloca tu, sì, Dio te ne dà la possibilità, e vattene tu. Per questo che sono contrario alle case di proprietà. Va bene? Io da che vivo per il Signore, sono 47 anni, non ho mai comprato una casa per viverci, praticamente mi piace essere in affitto. Cioè, se tu vuoi investire, a volte l'abbiamo fatto, comprare una macchina, perché così la vendi e guadagni 4 lire, non mi è mai andato molto bene, per la verità.
No.
Assolutamente no. Avevamo tentato di farlo, non ha funzionato. Quindi capisco, vuoi investire, comprare una macchina, comprare qualcosa, un trattore, quello che ti pare per investimento, vuoi comprare una capanna per investimento, la vendi, se volete farlo, fatelo. Però per andare a abitarci, non so, ognuno ha esigenze diverse. Il mio caso come missionario, a me mi piace, pago l'affitto e me ne vado.
Sì,
il contratto non è finito, ma se paghi l'affitto non ti danno problemi.
Perché finisci in una situazione così e cosa fai se hai comprato la casa? È un problema.
Sì,
se non sei in affitto puoi andare via.
Sì, specialmente i fratelli che ci scrivono, dicono andiamo lì in Sud America, quanto costano le case? C'è uno che mi ha scritto vuole comprare prima di venire. Per cortesia non fate queste cose, va bene? Non venite in casa in affitto. Così che se le cose non vanno, e le cose spesso non vanno, potete spostarvi. Romani 12, 20 al 21. Cosa dice Paolo?
Romani 12, 20 al 21. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Va bene, quindi se questi criminali hanno fame, dagli da mangiare. Cioè, portagli una torta. Capito? Cioè, proverbi dicono che il dono, il regalo, apre la porta. Va bene? Quindi era proibito andare davanti a Dio senza un regalo, senza una decima, senza un dono. Non si può andare al Tempio a mani vuote. È proibito dalla Bibbia. Quanto più vai a visitare una persona particolare, gli porti un mazzo di fiori, una bottiglia, qualcosa devi portare. Non si va a mani vuote. Questo anche nel mondo si usa. E allora, però non farlo in una maniera provocante, come tu ti sto corrompendo. No, devi farlo in umiltà. Se non ti offendi, guarda, ho portato una bottiglia, ho portato in tutta umiltà. Va bene, ci vuole saggezza anche nel fare i regali. Quindi, fratello, chiedi perdono al Signore, credo che sei tu che... Loro sono criminali, e questa gente che probabilmente, sicuramente, non sembra essere nata di nuovo, non sembrano cristiani fuori binario, semplicemente gente che non sono neanche salvati, non puoi ragionare, come quelli che inchiodavano Gesù, Padre, perdonali. Cosa vuoi ragionare con quelli che inchiodavano Gesù? Non si ragiona, si prega per loro. Quindi sei tu che devi chiedere perdono al Signore, non loro. Loro non conoscono il Signore, tu sì. Quindi chiedi perdono al Signore per non aver ricambiato il loro male con il bene. Ma loro hanno sbagliato. Sì, ma tu hai sbagliato il doppio, perché tu sei il cristiano, tu sei il pastore, tu sei l'anziano, tu sei il salvato, tu rappresenti Dio, loro no. Comunque prega, perché la preghiera può fare miracoli, prega che Dio li benedica. Con cosa? Con più crimini? No, che li benedica con pentimento, con salvezza. Cerca il Signore in ginocchio, cercalo, lo troverai. Chiedi la sua forza. Riempi del suo Spirito Santo. E prega di poter evangelizzare. Non riuscirai a evangelizzarli se non preghi, se Dio non apri la porta. Se non preghi come evangelizzarli, non ci riuscirai. Ne hanno bisogno di essere evangelizzati. Presentati da loro. Vai magari un cesto di frutta. Chiedi scusa, ho portato un cesto di frutta perché mi sono reso conto che io, essendo cristiano, sono stato un brutto esempio, perdonatemi. Vai a chiedere perdono, pentiti, non loro, tu, loro dopo. Prima Gesù si è pentito dei suoi peccati e dei suoi problemi, che poi erano nostri, e noi, vedendo il suo pagamento sulla croce per noi, che sai che Gesù ha fatto anche atto di pentimento? Gesù, dove, quando, come?
Non lo so.
Non lo so. Perché Gesù è stato battezzato nell'acqua?
Cos'è
l'acqua?
Pentimento.
Pentimento. Adesso non serve più perché c'è pentimento e non lo Spirito Santo. Ma a quei tempi c'era l'acqua.
Sì, è vero.
Infatti dice: chi non nasce di acqua e di spirito non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3. Chi non nasce di acqua e di spirito, che le chiese lo applicano all'acqua oggi. No, e quella è l'acqua di ieri. Era l'acqua prima della Pentecoste, ma chi non vuole capire, non lo capirà. Capito? Non serve più essere battezzati nell'acqua. Perché? Perché Gesù è stato battezzato nell'acqua al nostro posto. Non serve più la circoncisione. Perché? Perché Gesù è stato circonciso al nostro posto.
Sì.
Non serve più pagare per i nostri peccati. Perché?
E Gesù lo ha
pagato.
Non serve più le mille rosari, 2000 salve regina e 3000 scaldare panche. Perché Gesù è già morto per noi.
Amen.
Cosa dobbiamo fare? Adesso è solo amare Dio e uno l'altro. Quindi va lì, non so, per esempio un cesto di frutta, spiega che sei cristiano, chiedi scusa, va bene, e offri il tuo regalo. Ma offrilo non come te, non te lo merita, ma eccolo qui, pezzo di criminale, ma dire: scusate, io sono cristiano. Ecco, e lì entra Gesù. Io sono cristiano e mi sono reso conto che sono stato un esempio non troppo buono fino adesso. Quindi non prendetevelo con Dio, prendetevelo con me. Non è Dio, ero io che ero fuori del binario. E se non vi offendete, portate un cesto di frutta. E mettete la frutta che non possono rifiutare. Mm-hmm. Qualche mango. Te li mandiamo qui da Sud America. Guarda, sono già arrivati, infatti. Dove sono? I mango che per questo fratello. Mango, noci di cocco.
Non lo so.
E questi vendono dappertutto?
Sono lì, sono nei negozi in Italia.
Cioè, sì,
noi,
sì.
Sudamericani, non io personalmente, ma qualcuno, manda il mango.
È vero, sì.
Capito,
ma è caro
in Italia.
È caro in Italia.
Sì, è caro. Qui si può, we can afford, come si dice, we can afford. Possiamo farcela comprarlo, non troppo, perché anche qui sono un po' cari. Poi in Italia sono ancora più cari. Quindi compri qualche frutto esotico, un ananas, banane, frutto, un cestino piccolo però bello. Come si fa a rifiutare? Guarda, portalo qui che lo accettiamo noi, anche se non c'è offesa. Giusto o no?
Giusto.
Quindi bussa alla porta. Quindi se quello spunto con la doppietta dice: oh, finalmente sei venuto, che voglio da regolare qualche conto. Dice: prima di sparare posso dire una parola? E glielo dai, va bene? Va bene, vedrai che se lo fai con l'umiltà giusta funziona.
Amen.
E così già hai messo il piede nella porta nello spirito, hai detto che sei cristiano. Va bene, poi ascoltali. Ascolta tutti gli insulti che ti fanno, dice: beh, devo dire che tutto sommato non hai tutti i torti, sai, è vero, io sono è così, prega per me. Noi siamo atei, vabbè, prega, fa come ti pare comunque. Ecco, un'umiltà così apre le situazioni. Quindi l'amore apre i cuori, cambia le situazioni. Io ci sono passato.
Amen.
Mi è capitato anche a me una volta che un criminale mi ha minacciato di uccidermi. E cosa ho fatto? Ho fatto così. Non con un cestino di frutta, con una chitarra. Penso, c'era una sorella lì della missione, un'americana che cantava un po' bene, ha detto, vieni con me che qui, se no mi ammazzano. Siamo andati, questo qui aveva un bar. Quando mi ha visto entrare, ho fatto uno sguardo adesso, finalmente, Titi. Perché mi ha minacciato di uccidermi. Lunga storia. Ho preso la chitarra, questa sorella, siamo andati nel bar pieno di clienti, mi ha messo a cantare una canzone, capito? Perché ormai, sì, ho fatto pugilato e tutto, ma ormai non ci credo più alla violenza, capito? Come facevo? Lo picchio? Non ci credo. So che i fratelli mi scrivono, anch'io ho fatto il pugile, ma no, io ho fatto il principiante, cioè il mio livello pugilistico era darle e prenderla, però più la seconda che la prima. Va bene?
Ah, sì?
Sì, capito. Com'è che dice la barzelletta? Sai, quello là me ne ha date tante, com'è che dice la barzelletta? Mi ha picchiato duro, ma io sai quante gliene ho dette però al telefono.
Lontano.
Sai, io tutto ingessato, ma al telefono gliene ho dette tutti i colori, sai? Va bene, quindi cosa fate? Il Signore gli ha toccato il cuore dopo la canzone, ci siamo abbracciati.
Wow, grazie Gesù.
Mi ha dato un abbraccio, come dire, per questa volta non ti ammazzo. L'ultima volta che sono andata a cercarlo.
Ma se non hai una sorella con una bella voce, cosa fai?
Vado da un fratello, almeno prendo un fratello con una brutta voce e vuol dire che ci accoglierà, perdonerà e per compassione, se non per apprezzamento di arte.
Per pietà.
Angela, sì. Sufficiente? Mi sono spiegato, sì. Quasi, più o meno?
Sì, sì, vorrei aggiungere ancora due commenti da parte di due fratelli che hanno scritto adesso sul soggetto.
Due fratelli?
Un fratello e una sorella.
Samuele, ascolta bene che quando i fratelli scrivono e quando passano la censura di Angela vuol dire che sono nello spirito.
Ops.
Angela fa censura qui.
Allora, da parte di Saverio, dalla Germania.
Saverio. Ciao Saverio.
Se niente funziona proprio, se l'amore non funziona e non riesce a fare pace, allora
scappa.
Allora dice, la scrittura che si applica è Matteo 10:23.
Sì.
Quando ti perseguitano in una città, fuggi in un'altra.
Ah, come hai detto io, scappa.
Trasloca. Sì,
bene.
Trasloca.
Io scherzavo, ma guarda, c'è anche una scrittura.
Ci sono anche situazioni che devi andare via.
Ci sono situazioni che, come si dice, dicono, either fights and runs away, leaves to fight another day. Okay. Traduzione. Google.
Mamma mia.
Google Angela.
Colui che combatte e poi corre via, vive per combattere ancora un giorno.
Ecco, senza rima, ma il punto è questo. Either fights and runs away, leaves to fight another day.
Yes. Prossimo messaggio da parte di Roberta.
Roberta.
Che racconta una sua esperienza con i vicini.
Vai Roberta.
Cari fratelli, anche io abito in condominio e avevo vicini tre famiglie di posseduti e criminali. Qualche anno fa ci hanno lanciato olio nel portoncino, escrementi. Ci hanno spaccato due volte il vetro della macchina. Buttavano chiodi nel viale dove avevamo la macchina.
Cioè, insomma, brava gente, insomma.
Ci sono stati i carabinieri, liti tra le famiglie, ma nulla da fare. Li ho detestati per tanto tempo e so bene quanto sia difficile fare passi concreti. Ho iniziato piano piano a capire che non ci sarebbe stata tregua così, umanamente. Gesù mi ha mostrato che dovevo pregare per me stessa. Allora, all'inizio, a malincuore, pregato per il mio cuore, ho iniziato piano piano a lasciar perdere. È stata dura, ma il risultato è stato che una famiglia si è trasferita altrove, quelli che avevano armi ed erano pregiudicati, e le altre due famiglie si sono calmate. Ora ci salutiamo. Ma è partito da me, nonostante la mia famiglia non fosse d'accordo.
È partita da Gesù e poi lei.
Da Roberta. Ora, dopo qualche anno, ci si saluta e sorrido sempre. È stato facile? No. Non ho un bel temperamento. Però Gesù mi ha fatto capire che dovevo cambiare io nel cuore per vedere loro cambiati. Una sola famiglia oggi ancora crea problemi. Ogni giorno musica alta e caos, ad ogni ora. Scaccio via il diavolo e in quei casi la smettono subito e dopo una mezz'ora escono loro di casa e io lodo Dio.
Proprio quindi, ieri, quindi la preghiera funziona. Quindi attenzione che la preghiera è il sentiero più
diretto.
Inesplorato. Il sentiero più inesplorato è la preghiera, compresa la preghiera che preghi sia in segreto, sia quando ti capita in qualche chiesa, speriamo una chiesa viva, una comunità. Quando dico chiesa dico persone, non edificio morto. Sia la preghiera che si fa come pregava Gesù di solito. Mentre andava, mentre camminava, mentre guariva, mentre benediva, mentre lottava. Il modo di pregare potente è quando preghi mentre combatti il diavolo, mentre ti perseguitano, mentre scappi da città in città. Il soldato sano di mente prega prima e durante la battaglia. Capisci? Devi imparare a pregare mentre le bombe scoppiano, e parlo di guerra nello spirito. Pregare mentre ti maledicono, mentre ti inchiodano.
Proprio ieri ho regalato dei cioccolatini ai figli e creano davvero tanti problemi, credetemi, ma l'amore di Gesù vince sempre.
Benissimo, questa è la via.
Non sono migliore di nessuno, però con questa mail voglio dire che se ci sono riuscita io, che sono una grande miserabile, può riuscirci davvero chiunque. Un abbraccio, Dio vi benedica, Roberta.
Beh, non buttatevi troppo giù, fratelli. Capito? Perché dentro di voi avete Gesù, quindi smettete di buttarvi giù.
Amen, amen.
Capito? Non dico amare voi stessi, come dicono nel mondo, ricordati Narcisium, tu devi amare te stesso. No, cara, non così. Però neanche buttarsi troppo. No, Roberta, non sono d'accordo con te. Tu sei una sorella preziosissima. Va bene?
Amen.
Famiglia dolce, sorella preziosa. C'hai Gesù, c'hai un gioiello nel tuo cuore. Si chiama Gesù. Averne di sorelle come te. Tante, ne abbiamo diverse.
Sì, sì, sì.
E fratelli. Quindi vedi, questa sorella insegna. Sta dando cioccolatini ai bambini. Magari, guarda, dagli il cioccolatino e dice, guarda, ho notato che ieri la musica era più bassa. Doppio cioccolatino oggi. Hai capito?
Reward.
Capito? Cioè, dagli un hint.
Un premio.
Com'è hint in italiano? Tante parole non esistono. Un accenno. Un sentore, un hint. Va bene? Quindi, guarda, ho notato che era la musica più bassa, voglio darvi doppio cioccolato oggi. Ci siamo?
Amen, amen. Grazie, fratelli. È bello quando raccontate le vostre esperienze, è più potente la testimonianza. Grazie.
Sì, 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 qui c'è Angela e Dora in posizione, posizionate per ricevere email e benedirvi.
Amen.
Ogni email che arriva, loro benedicono. Grazie, Gesù, per questi fratelli dolci.
Se non è troppo lungo, perché se è lungo non riesco a leggerlo.
Ah, non è più lungo l'email, più lungo la benedizione?
Sì, anche quello, però dopo la diretta, diciamo, in diretta non riesco a leggerlo se è troppo lungo, perché devo parlare, devo concentrarmi. Non...
C'è stato uno che ha detto, blessed are the brief, they shall be heard.
Ah, yeah.
Benedetti quelli che tagliano corto, saranno ascoltati.
Amen, amen.
Infatti, quando a volte i fratelli ci mandano audio, vanno alla priorità ultima, perché audio... Cosa volete? Migliaia di fratelli, ascoltiamo migliaia di audio, non ce la facciamo. Invece quando è scritto...
Sì, sì, è più veloce.
Capito? Perché Angela e Dora sono due sorelle supersoniche, loro vanno alla velocità del suono.
No, ma tra le righe si vede se c'è qualcosa di urgente che devi pregare adesso, fare uno Skype o...
Per ascoltare
serie.
Un audio non si
però
sa quanto è lungo e non sai dove è la parte importante.
No.
E quando mandate email assicuratevi di scrivere in grossetto oppure sottolineare la parte importante, così che Angela, colpo d'occhio, e poi lei se la studia durante il suo giorno libero della settimana e se li studia con calma.
Nel giorno libero no, non è un giorno libero, sono alcune ore libere quando le passo con Gesù, te lo dico, non al computer, chiudo il computer, sorry, alcune ore, 3-4 ore libere.
Bravissima, e sì, in comunità anche il giorno libero è qui, c'è sempre cosa da fare, bambini, ragazzi, quello che ti rende sempre la vita più facile. Va bene, allora Angela, cosa c'hai sulla tua cilindro da prestigiatore lì?
Andiamo a un prossimo messaggio che abbiamo ricevuto una domanda da parte di una sorella Teresa.